Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori. Ma sì, sono arrivati i risultati che, a dire il vero, sembra che abbiano colto di sorpresa gran parte degli osservatori internazionali. Francamente dubito che questa sorpresa sia reale, nel senso che chi conosce, anche solo per averlo studiato un po' l'Egitto, penso che potesse aspettarsi risultati se non identici molto simili, e mi spiego. Quella che al limite è la sorpresa è il buon risultato dei salafiti, cioè il buon risultato dei partiti che si rifanno a una versione coranica fondamentalista, in buona sostanza. Ma il successo, l'essere partito di maggioranza relativa e quasi assoluta, insomma siamo oltre il 40% dei voti, dei Fratelli Musulmani, può essere solo una sorpresa per chi non avesse pienamente idea delle manipolazioni elettorali attuate dal regime di Mubarak, per cui i candidati dei Fratelli Musulmani prendevano sempre 4 voti, ma voglio dire, non si trattava esattamente di libere elezioni. B, non si rendesse conto della presenza capillare nei quartieri popolari, non solo, non tanto nelle campagne, ma nei quartieri popolari delle grandi città, delle enormi città egiziane, dei Fratelli Musulmani e delle loro organizzazioni di tipo sociale, caritatevole piuttosto che associativo, piuttosto che quelli che qui in Italia si chiamano patronati, anche gente in grado di sbrigarti le pratiche per ottenere un sussidio, piuttosto che per riuscire ad iscrivere i figli a scuola e via dicendo. In un paese dove l'analfabetismo è ancora largamente diffuso, un'organizzazione che a gratis ti mette uno che sa leggere e scrivere per farti le pratiche è qualcosa che aiuta molto lo sviluppo della tua vita e della tua esistenza. Non tenere conto di tutto questo voleva dire poter pensare che le elezioni sarebbero andate in un altro modo. In realtà, come sempre, nelle elezioni poi non si esprime ovviamente l'avanguardia sociale e politica che abbiamo visto in Piazza Tahrir, che abbiamo visto sia nella rivolta di febbraio sia in queste giornate di novembre in cui è ripreso lo scontro col regime militare da parte di quell'area, tra l'altro, che non possiamo che sentire più vicina dal nostro punto di vista, di quegli egiziani che hanno cercato pesantemente di mettere in crisi il regime militare, ma si esprime una certa medietà sociale che in buona sostanza è oggi vicina, più che per ragioni ideologiche, per ragioni sociali, al mondo dei Fratelli Musulmani, che d'altra parte non si presentano e non sono assimilabili a forme di Islam fondamentalista e radicale nelle forme politiche.
Ma invece la buona affermazione dei partiti salafiti, quelli che pretenderebbero l'introduzione della Sharia in Egitto, quelli che di fatto abbiamo conosciuto in altri paesi e che mirano al disciplinamento della società civile ogni qualvolta salgono al potere. Ecco, riguardo a questa affermazione, si trattava di una tendenza latente all'interno della società egiziana o rappresenta una vera e propria novità?
Ma ecco, quello che può rappresentare, che credo almeno a mio avviso rappresenti una novità, è appunto piuttosto l'affermazione dei salafiti, anche perché l'Egitto, ma storicamente tra l'altro, esprime da sempre un Islam non particolarmente radicale, molto tollerante anche dal punto di vista normativo delle norme individuali, che è ciò su cui invece, cioè il rispetto preciso delle norme individuali della legge islamica è ciò su cui si basano la base ideologica forte dei partiti salafiti. Quindi da un punto di vista storico sicuramente abbiamo un'inversione di tendenza perlomeno su alcuni strati della popolazione. Non mi ancora, mentre mi è chiaro chi abbia votato per i Fratelli Musulmani, non è ancora chiarissimo dalle analisi che si fanno della provenienza dei voti che segmenti di popolazione abbiano votato per i salafiti. Francamente sono abbastanza convinto che comunque invece in questo caso si tratti pesantemente di un voto ideologico, cioè che ci siano settori della società egiziana che nell'odierna situazione di crisi sono disposti a scommettere su una specie di ritorno radicale all'ordine, come dire. Di fronte al fatto che sia una società in movimento, sappiamo benissimo che ci sono pezzi di società che a quel punto iniziano a richiedere il ritorno all'ordine, e in qualche misura i partiti salafiti svolgono oggi nei paesi islamici odierni, nei paesi islamici di orientamento sunnita, questo ruolo di partiti dell'ordine estremo in qualche
misura.
Insomma,
l'equivalente della destra fascista, neofascista, leghista, che
in qualche misura sì,
alle nostre latitudini.
Io l'interpreto in questo modo. L'interpreto in qualche misura in questo modo qui, come partiti del ritorno all'ordine con disponibilità ad utilizzare la violenza per imporre l'ordine stesso.
Certo. Quindi di fatto una sorta di reazione,
sì,
a quello che è stato il grande movimento sociale che si è espresso in piazza Tahir, ma forse anche le lotte dei lavoratori a Suez, ad Alessandria, in
nel
qualche modo
in generale,
di carattere,
sì,
reattivo, anche se in chiave ultrareligiosa e non laica come ai tempi di Mubarak.
Sì, esatto, io ho un'impressione di questo genere sul voto salafita. D'altra parte, se noi pensiamo solo a quello che succede, pensate all'Italia del 72, che reduce le elezioni generali del 72 dopo 4 anni molto intensi di lotte e mobilitazioni del movimento operaio, dei lavoratori e di quello degli studenti, e con un clima, come dire, tutt'altro che remissivo, vedono l'affermazione dei fascisti dell'MSI ai danni della Democrazia Cristiana. Voglio dire, per cui nelle situazioni di grande movimento sociale tendono in misura maggiore o minore a una polarizzazione anche delle opinioni. Quindi in questo caso non mi sembra strano che, come dire, settori che temono il disordine, diciamo così, cioè temono il cambiamento, temono la messa in moto della società, si siano rivolti a quel tipo di partiti che in quel contesto dato garantiscono una forma di ordine oppressivo chiaro e preciso. Ecco, da questo punto di vista non è così stupefacente. Poi ripeto, bisognerebbe avere dei dati maggiori sul flusso elettorale, sulla provenienza elettorale di questi voti per capire meglio esattamente cosa esprimono. Direi che a una prima analisi io direi che un voto di questo genere.
Da questo punto di vista, le tensioni che ci sono state negli ultimi mesi con la minoranza copta possono aver influito oppure lo ritieni irrilevante?
Potrebbero aver influito anche queste, nel senso che se da un lato è del tutto evidente un osservatore esterno che lì si sono giocate delle provocazioni nei confronti della minoranza copta per far scoppiare dei disordini di tipo molto pesante, e da quello che si è capito provocazioni a cui l'esercito è stato tutt'altro che estraneo, anzi in buona misura le ha fomentate allo scopo di utilizzarle come giustificazione del proprio ruolo di controllore, di gendarme della società. E dall'altra ovviamente ci sono settori di società più conservatori e tradizionalisti del mondo islamico egiziano che l'hanno vista come una pericoloso alzare la testa da parte dei copti.
Che tra l'altro sono la popolazione più socialmente più povera del paese.
Che che peraltro da un lato hanno, come dire, sono la società, la parte più povera della società del paese, dall'altro esprimono alcune famiglie invece che sono direttamente all'interno dell'elite egiziana. Non dimenticherei che insomma hanno espresso a livello di, ai tempi soprattutto dell'Egitto laico di Nasser, esprimevano alcuni ministri, espressero un presidente del Parlamento, alcuni generali, ma lì in fondo è una vecchia politica, per cui in paesi in cui i regimi laici si devono fondare tutto sommato anche su un relativo scontento sulla loro gestione da parte della maggioranza religiosamente orientata, le minoranze risultano utili per svolgere ruoli di questo genere qui, quindi non è così strano. E più in generale, in realtà gli scontri sono poi avvenuti soprattutto al Cairo, ma le zone di maggiore tensione sono nella periferia di questa megalopoli che è il Cairo e nelle campagne, perché lì c'è una convivenza pesante tra settori molto poveri della popolazione, sia copti che islamici. E in qualche misura si ha una classica guerra tra poveri, è giusto il caso di dirlo.
Giocata sul filo di spada della religione.
Esatto.
Ma le prospettive per l'immediato futuro, perché adesso è facile immaginare la formazione di un Parlamento governato dagli islamici, ma sappiamo bene che le elezioni presidenziali, visto il tipo di costituzione che ha l'Egitto, sono ancora di là da venire e quindi molto forte sarà ancora il potere dei militari.
Dei militari, sì, ma io credo che si arriverà in primo luogo alla formazione di un'alleanza parlamentare tra i fratelli musulmani e l'area, diciamo così, laico-liberale più socialmente conservatrice, per capirci quella che esprime il Baradei, l'ex commissario capo dell'agenzia
dell'ONU.
Tra l'altro,
com'è andato il partito di El Baradei?
Il partito di El Baradei è andato al di sotto delle aspettative, ma non è andato così male, nel senso che la prima forza tra le forze laiche, diciamo così, di centrodestra, per usare delle formule più simili a quelle italiane, a quelle europee. E di fatto si è candidato lo stesso El Baradei a gestire un'alleanza con i fratelli musulmani che dovrebbe provvedere al progressivo abbandono del potere da parte della giunta militare e alla costituzione di un potere civile. Ma lì è ovvio il modello a cui guardano sì, tanto i fratelli musulmani che El Baradei.
Lasciamo passare questa ambulanza in sottofondo. Così forse poi riusciamo a sentirci un po' meglio.
Ok, ce l'abbiamo così fatta, sì.
Vai.
Dicevo che il modello a cui guardano tanto El Baradei che i fratelli musulmani è chiaramente quello turco, o quello, se si vuole, quello tunisino di Ennahda. Ennahda è al governo oggi, partito islamico tunisino, insieme a due forze, diciamo, laiche o liberali di centrodestra. Cioè, la formazione di alleanze conservatrici socialmente orientate in senso islamico ma non radicale, quindi senza pensare ad interventi immediati, diretti, pesanti sulla società in senso restrittivo, e che in qualche modo sia in grado di gestire il difficile rapporto di potere tra un potere civile che oggi né in Egitto né in Tunisia ha il pieno controllo della situazione, perché comunque i militari restano un'incognita sempre sullo sfondo e restano soprattutto i depositari dell'appoggio dell'Occidente, che non è il fatto che non è secondario, e l'approdo, come dire, a forme diverse di potere in queste società.
Quindi una sorta di triste epilogo per quello che è stata sono state definite le primavere arabe dopo la Tunisia, anche l'Egitto. Certo, la situazione sembra ancora fluida, ma i giochi che si stanno facendo sembrano un po' chiudere alcune prospettive che sembravano essersi aperte. Ma comunque vedremo nei prossimi mesi. Battuta, poi ci salutiamo.
Sì, no, l'unica cosa che direi è che in realtà, dal punto di vista però della capacità dei movimenti sociali di esprimersi, di potersi esprimere in primo luogo quello dei lavoratori, in realtà il quadro che viene a costituirsi è un quadro in cui un certo tipo di stanze considerate totalmente illegittime fino ad oggi vengono ad acquisire una legittimazione effettiva. Quindi non considererei secondario il fatto che sia un quadro dove un movimento operaio, un movimento dei lavoratori sia in grado di svilupparsi in una misura fino a oggi impensabile in questi paesi.
Beh, è un auspicio che noi tutti ci diamo, nonostante voglio dire che dal punto di vista istituzionale, poi sappiamo bene che le istituzioni spesso non rappresentano i movimenti sociali che si sono espressi nelle piazze, però dal punto di vista istituzionale in qualche modo i segnali sono di tipo completamente diverso. Grazie Stefano per il tuo contributo, alla prossima, ciao.
Ciao a tutti, ciao.